Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. 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 Pericolo.
Quando ci sono le botte si prendono e si danno. Pace sociale.
E benvenuti su Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Siamo in diretta quest'oggi, sono le 17:48 minuti su radiazione.info e tra pochissimo, per la prima puntata del 2016, ci metteremo in collegamento con Yuri di Molfetta da Torino per parlare del suo nuovo romanzo Una città perfetta, un romanzo edito da Eris e illustrato da Francesco Frongia. Con Yuri ci eravamo già messi in collegamento, lo ricorderete, per presentare il suo primo romanzo, un romanzo Notav, Oggi tocca a me, una guerra per bande, editato nel 2012, e questo pomeriggio appunto lo risentiamo invece per parlare del suo nuovo testo. Dicevamo che è stato tra l'altro illustrato da Francesco Frongia, che ha pubblicato per il mensile Scuola di Fumetto, per gli editori Double Shot, Giunti e TDS. E tra l'altro dopo, sul finire della puntata, parleremo un po' anche di lui, consigliandovi alcuni dei suoi lavori che troviamo in maniera gratuita su diversi siti online. Venendo al testo invece di Yuri, che lo ricordiamo appunto è nato e vive a Torino, si legge dal retrocopertina, ha un figlio, una laurea e da più di 15 anni lavora nel sociale, e in questo e altri contesti tiene laboratori di scrittura creativa e autobiografia. Scrive sceneggiature radiofoniche e per Eris appunto ha pubblicato il romanzo Oggi tocca a me, una guerra per bande, e anche la raccolta di racconti Quasi sveglio nel 2011. Il libro che abbiamo sotto mano, un romanzo, ha per protagonista Guido, un ragazzo di periferia che va al solito bar dove si ritrova con gli amici e occupa sempre il suo solito posto in curva allo stadio. Tutto questo però non gli basta, come leggiamo dal fronte copertina, e Guido appare curioso, quindi cerca qualcosa di più e trova un'altra casa da affiancare al proprio quartiere che l'ha cresciuto. Le case occupate, quindi della Torino anni 90, una radio indipendente che non guarda in faccia nessuno e tanti nuovi amici, questo è il contesto in cui si muove Guido, amici che vedono che la città sta cambiando, ma non è una vera e propria trasformazione. Quindi è un po' tutto finto, come una grande scenografia di cartapesta, quindi amici che bruciano di una rabbia che Guido non conosce e hanno il coraggio di urlare davanti a tutti che la città viene svenduta insieme alle sue valli solo per il profitto. Il tempo però non si può fermare e trascinerà con sé nel baratro sia Guido che i suoi nuovi amici. È Guido quindi che racconta questa storia e dopo molti anni, dopo essere sopravvissuto al baratro, ricorda quei giorni senza riconoscersi e solo rivedendo quanto gli è successo riesce a ritrovare quella forza, l'amore che gli ha impedito di tradire se stesso e distruggere tutto. Un libro sicuramente molto bello, che peraltro affronta anche tutta una serie di tematiche che sono ovviamente di stretta attualità, come quella anche delle speculazioni edilizie a danno del territorio. Quindi se qui abbiamo il contesto della Torino che cambia, sicuramente nel nostro piccolo, anche qui a Padova, ci sarebbe da dire molto, ma adesso ci mettiamo in collegamento appunto con l'autore, così faremo una chiacchierata un po' con lui per farci dire un po' come e perché nasce questo romanzo e approfondire alcuni aspetti. Quindi io vi ricordo come sempre i contatti della radio, che sono il 388 4292 504, o anche potete scriverci a contaminati@radiazione.info o alle nostre pagine Facebook e Twitter. Ci sentiamo tra pochissimo.
In questa seconda fase sono venuti i tafferugli e i pestaggi.
Ci sono le 17:53 minuti e, come preannunciato, allora siamo in diretta con Yuri di Molfetta per parlare del suo romanzo Una città perfetta. Ciao e grazie per il collegamento.
Grazie a te, ciao a tutte e tutti.
Ecco, un po' come stavo preannunciando, questo appunto è un romanzo che arriva dopo l'altro libro che già ai nostri microfoni abbiamo consigliato ai nostri ascoltatori, ovvero il romanzo Notav, Oggi tocca a me, una guerra per bande, mentre oggi appunto parliamo di Una città perfetta, altro romanzo editato da Iris, dove ritroviamo appunto il contesto di quella Torino che sicuramente vive delle grandi trasformazioni da parecchi punti di vista. Io intanto, per iniziare un po' così la nostra chiacchierata, ti chiederei come e perché nasce questo romanzo.
Ah, questo romanzo nasce un po' come l'altro, prima il punto di partenza e l'esigenza di raccontare una storia e di investigare un po' un tema che in questo caso per me sono partito con una gran voglia di scrivere principalmente una storia d'amore, detto proprio chiaramente. Di fatto su questa prima esigenza si sono mettate poi tutto un sacco di cose, perché quella che volevo raccontare era una storia d'amore di quegli amori folli, disperati, che vivi a 20 anni, quelli in cui sai che ti farai male ma vai avanti lo stesso. E ho pensato, avevo 20 anni, quindi ho pensato agli anni 90, ho incominciato a ripensare agli anni 90, a ripensare agli anni 90 che ho vissuto io, agli anni 90 che sono vissuti a Torino, e mi sono accorto che per quel tipo di storia ci calzavano perfettamente, perché quella che è stata la storia degli anni 90, penso un po' ovunque, ma soprattutto qua, per me è stato principalmente questo, un momento in cui in una sorta di vuoto di potere, in un momento in cui finisce un certo tipo di modello di città e non è ancora nato una città molto gentrificata, moreviola, ma nasce sotto in quegli anni, quella la città della Torino e la Movida, quella che un po' tutti apprezzano, anche noi che viviamo qua diciamo un po', ma insomma cioè, non è poi sta gran cosa. In quel vuoto lì si creano delle energie, si creano un movimento inaspettato un po' per tutti, enorme, abbastanza travolgente, che però poi finisce come quei grandi amori, cioè va a sbattere la faccia contro qualcosa di più grande e anche doloroso. E infatti è un romanzo in cui spero che ci sia anche degli elementi ironici, degli elementi divertenti, ma poi non è un romanzo poi in realtà così facile e allegro, probabilmente è un romanzo da quel punto di vista un po' più scuro di quello che è stato il romanzo precedente.
Sì, però la cosa appunto interessante è che pur trattandosi di un romanzo ci sono parecchi spunti di riflessione. Mi riferisco al fatto che, come un po' già preannunciavi tu, abbiamo a pagina 14 dei riferimenti rispetto a quella Torino che viene messa in vetrina e soprattutto viene messa sotto controllo, e questi sono due aspetti che quanto mai oggi sono attuali, o meglio magari negli anni 90 iniziava ad esserci questa tendenza e oggi è più che palese, proprio esplosa. Quindi quando anche a pagina 14 ad esempio si descrive Torino come giovane, dinamica e un po' come un salotto raffinato, possono venire in mente parecchie altre città, a cominciare da quelle più piccole come può essere Padova, ma anche Firenze e molte altre, dove purtroppo vediamo come il centro venga costantemente blindato e reso per l'appunto una vetrina, e invece le periferie vengono sempre più lasciate all'emarginazione e alle speculazioni. Quindi in qualche maniera questo aspetto, che è assolutamente fondamentale rispetto alle speculazioni edilizie a danno del territorio, è, direi che bene o male fa da sfondo un po' a tutto il romanzo.
Sì, penso che Torino da questo punto di vista sia davvero la città perfetta per dedicare, per descrivere questo tipo di processo di cui parlavi, forse perché è una delle città italiane in cui questo processo si è vissuto forse un po' prima, ma soprattutto in maniera più violenta, perché era la città fordista per eccezione, è morto il fordismo, è quella che ha avuto il cambiamento più repentino e più radicale, probabilmente molto più di molte altre. E questa cosa si è vissuta forte, cioè la Torino che ha vissuto negli anni Ottanta rispetto alla Torino di oggi, cioè la Torino degli anni Ottanta era già cambiata negli anni 90 rispetto a Torino di oggi, è proprio un'altra città, ma proprio fisicamente, non solo come modo di viverla, cioè i luoghi non esistono più, quei luoghi lì, non ci sono proprio più fisicamente.
Sì, difatti scusa se ti interrompo, un aspetto che mi ha colpito è il fatto che ad esempio a pagina 165, insomma, pare un po' di ritrovarsi anche qui da noi quando si descrive la nebbia che avvolge lo stadio, il carcere e i casermoni popolari e i centri commerciali, che appunto qui vengono descritti come sviluppatisi tutto attorno approfittando di terreni edificabili di scarso valore, e questa è una formula purtroppo ben nota anche qua.
Sì, è quello che succede un po' per tutto da questo punto di vista, cioè io spero che venga fuori da questo romanzo, che chiaramente racconto una storia tra virgolette nostra, torinese, ma quello che mi interessava era davvero tramite Torino un processo che poi è stato un processo che ha attraversato un po' tutte le città italiane, non mi interessava fare tanto una nostra cronistoria di cosa successe qua, ma quanto provare a raccontare un fenomeno, soprattutto raccontare il punto di vista di chi da questo fenomeno in qualche modo è stato schiacciato e ha visto la parte dei propri sogni in qualche modo infranta su queste dinamiche che erano più grosse di lui. Quello che vado a raccontare di Torino, cioè Torino, a Torino gli anni 90 sono stati un periodo molto breve e molto intenso, per quanto secondo me posso ripensarli, a ricordarmi, cercare di darmi un attimino le coordinate. Per me, cioè, qua, secondo me, gli anni 90 incominciano nel 92, quando nasce Radio Blackout, in cui cambia davvero tutto il turismo del movimento, cioè passiamo a una situazione in cui i posti occupati erano i due posti storici, il PASO e il CSA Morazzi, a una situazione in cui nel giro di un paio d'anni arrivano occupazioni dappertutto, ma occupazioni fatte da tutti, anche da ragazzi di stadio, da gente di quartiere, da gente che noi non conoscevamo, cioè pensavamo che il movimento fossero quelle 50 persone classiche, di militanti di sempre, tutto un tratto ci compaiono occupazioni ovunque. E poi una data di chiusura che è la primavera del 98, quella terribile primavera in cui perdiamo Sole Baleno, e che ha detto questo, la storia di Sole Baleno Silvano ci chiude in qualche modo quel periodo breve. Dopo un'altra cosa soprattutto per quelle persone che hanno vissuto quegli anni a fianco a loro, per quelle persone che hanno fatto con loro un'esperienza di militanza, che sono state travolte poi da tutte quelle inchieste, parlare poi di quella che è l'inchiesta Marini, che è arrivata subito prima, o mi ricordo se il tuo primo subito dopo, comunque insomma tutta una serie di operazioni giudiziarie che hanno spazzato via un intero movimento che era nato in quegli anni.
Sì, difatti questo...
E sono state queste le coordinate del romanzo, essenzialmente, sono queste qua, la storia si muove in mezzo.
Esatto, infatti stavo appunto anche un po' per introdurre agli ascoltatori il fatto che questo romanzo ovviamente non è, come dire, campato in aria, ma ha comunque dei riferimenti. Rispetto a questo io ti chiederei anche se per gli ascoltatori puoi anche un po' riassumere, abbiamo magari dato qualche cenno rispetto al contesto in cui ci si muove, quindi è un contesto spaziale e temporale, però se per gli ascoltatori puoi riassumere quali sono i personaggi che vi si muovono.
Personaggi che vi si muovono sono principalmente tre, di cui due sono quelli principali. E dicevo prima che per me principalmente si trattava di raccontare una storia d'amore, le storie d'amore tendenzialmente funzionano tutte allo stesso modo, lui, lei e l'altro, e qui in questo caso c'è il personaggio che è poi quello principale, quello che racconta effettivamente la storia, e la racconta da un piano temporale parallelo, perché la racconta dall'oggi ricordando quello che è successo in un periodo molto limitato, con riferimenti anche a prima, ma di fatto le vicende sono tra dicembre e gennaio, tra dicembre del 97 e gennaio del 98. E lui è Guido, ed è un personaggio che si ritrova ad entrare all'interno del movimento, ad entrarci sulla sua passione, tramite la radio, e sulla sua passione che è quella dello stadio, ma che arriva da un altro mondo, arriva da un mondo che è quello del quartiere, che è quello di relazioni di amicizia che sono basate sulla condivisione dovuta proprio al fatto di essere cresciuti insieme, di aver visto le stesse cose, di aver vissuto le stesse cose, e che è un sistema di valori che si basa più su questo tipo di dinamiche, tutto un tratto trainato dall'amore per Elena, che invece è il personaggio femminile, l'altro personaggio principale del romanzo, si ritrova a vivere quest'altro nuovo mondo, vivere con una serie di contraddizioni e di enormi difficoltà. Elena invece è un personaggio più vicino a quello che invece può essere quello che conosciamo noi, dei movimenti, eccetera, perché è una ragazza che invece è più legata al mondo delle case, è una effettivamente interna alla radio, e si ritrova travolta, suo malgrado, dall'amore di Guido, senza averlo in realtà cercato più di tanto, e Guido non ha molto chiaro in quei giorni di dicembre che cosa sta succedendo, perché in realtà Elena ha tutt'altre storie, e un'altra relazione con Ninja, con Omar, detto Ninja, che è il terzo del terzetto, ed è quello, e su questo gioco qua si muovono le loro dinamiche, e tutti e tre vengono in qualche modo poi travolto da quella che invece è quel movimento più grande di loro, che travolge tutta la città e anche loro.
Sì, tra l'altro la scusa se ti interrompo, aspetto che mi è piaciuto è il fatto anche che descrivi i personaggi anche dal loro punto di vista di classe, quindi ad esempio a pagina 158, anche se in realtà siamo ben addentrati all'interno del romanzo, si parla di Omar come uno appunto che viveva senza reti di protezioni, quindi esattamente come Elena, niente genitori facoltosi, niente futuro assicurato, niente madri appunto pronte a tirarlo fuori dai guai, e quindi uno che aveva scelto da che parte stare, come vivere la propria vita e come essere artefice del proprio destino. E questi, insomma, sono passaggi, secondo me, importanti.
Sì, è quello che Omar, ma anche Elena a modo suo, però Omar mi rappresenta proprio un po' l'eroe tragico, quello che davvero non voglio anticipare troppo rispetto al romanzo, però è quello che insomma che in qualche modo va fino in fondo, e anche Elena a modo suo fa la stessa scelta, che non è quella che Guido non ha in fondo il coraggio di fare. E
nella descrizione dei personaggi o... Guarda, ci sono il riferimento a Sole Baleno Silvano, è stata una cosa su cui sono entrato molto molto in crisi, perché da un lato non volevo, volevo raccontare una storia personale e non mi interessava raccontare la loro, ma non perché non la trovo interessante, ma perché penso che a raccontare quella parte lì si andavano a risvegliare dolori delle persone che l'hanno conosciuto bene, e penso tutti gli scrittori sono un po' molto in qualche loro in qualche modo, ma penso che ci sia anche un limite alla decenza, e quindi non mi sarei assolutamente non intendevo oltrepassarlo. Però più che raccontare loro mi interessava in qualche modo rendere omaggio alla loro storia. Io penso che da un punto di vista ideale quello che i tre personaggi fanno, attraversano e quello con cui si ritrovano ad avere a che fare, spero che in qualche modo renda omaggio alla loro vicenda, chiaramente non raccontando loro tre.
Certo, diciamo che poi dall'altra parte della barricata invece in questo libro ritroviamo diversi personaggi, questi invece decisamente loschi, che vengono preannunciati già a pagina 15 come il vescovo piuttosto che il prefetto, il questore, il sindaco e poi il presidente della regione, e un po' questi personaggi sono accomunati da una strategia comune che per loro è quella di fare pulizia, quindi non a caso cercano di eliminare volutamente in maniera scientifica quelli che definiscono gli elementi perturbanti, comprendendo in tutto ciò i mendicanti, i senza tetto, gli ambulanti e poi ovviamente i compagni. Quindi in un grande, diciamo, in un grande calderone cercano, magari lo accenniamo per gli ascoltatori, di creare questa grande inchiesta, questo casus belli che giustifichi un'imputazione di terrorismo. Quindi questi personaggi, insomma, si ritrovano nei loro attici, nei loro grandi uffici lussuosi a cercare, insomma, di far passare delle condanne decisamente pesanti, e quindi banalmente dicono che l'imputazione deve reggere qualche mese, non tanto per colpire delle persone precise, ma vogliono proprio far paura alle persone e soprattutto alle persone per bene, e questo direi che a sua volta è una tematica attualissima.
Sì, questo è quello che c'è dietro. Devo dire che quello che ho cercato di fare in modo, e non viene mai detto nel romanzo, perché proprio penso che anche rispetto alla loro vicenda sia forse la cosa meno rilevante, cioè il punto non è se loro tre, i tre personaggi abbiano fatto o meno, ci capitano delle cose che hanno dei richiami alla vicenda giudiziaria, che quella invece viene in qualche modo raccontata nel romanzo, perché quella è patrimonio politico e comune e che è da salvaguardare, secondo me, da parte del movimento di quella vicenda, però non viene mai descritto cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, se realmente sotto di loro. Il punto non è quello, da un certo punto di vista non penso che avrebbero mai preso la distanza da quelle azioni lì, visto il loro pensiero politico. Il punto è che indipendentemente da questo c'è una macchina che viene messa in moto. I personaggi cattivi hanno dei richiami, chiaramente, cioè nel senso che ci sono chiaramente personaggi di fantasia, ma il fatto che il giudice si chiami Landi e che il suo nome richiami il nome del famigerato Laudi non è casuale. Così come il poliziotto si chiami Pedrazzi e questo nome richiama in qualche modo quello di quel losco personaggio di Petronzi, non è assolutamente casuale. Mi sono poi divertito anche a dare al signor Pedrazzi una punizione che penso che sia quella che sognerebbero tutti anche per il signor Petronzi, questo proprio di quale egli è la lascio a chi leggerà il romanzo, insomma.
Sì, e tra l'altro un altro aspetto, come dire, che mi è piaciuto anche all'interno del libro, visto che anche noi, insomma, nel nostro piccolo siamo su una radio web e cerchiamo di fare anche informazione, riguarda proprio la radio che tu prima nominavi. Anche qui nel libro fai riferimento anche sul finale al fatto che il romanzo prende necessariamente spunto proprio da Radio Blackout, e mi è piaciuto molto anche il passaggio in cui ad esempio a pagina 141 si legge come quella cosiddetta dannata radio, nata dagli studenti e diventata poi la voce un po' della città, desse particolarmente fastidio proprio a Pedrazzi, che aveva pensato che sarebbe stata solo una fiammata, eppure dopo 5 anni la radio era ancora là ed era sempre più ascoltata. E insomma, ai suoi microfoni si trovava un po' di tutto, magari con un linguaggio nuovo, un linguaggio un po' poco sicuro, scoordinato, ma che comunque faceva paura per le sue possibilità, ecco.
Sì, lì ho provato a metterci un pochettino quella che è stata un po' la sensazione di, mi ci metto anch'io, di quelli che la radio hanno incominciato a farla dal 92, nel senso che il mio rapporto con la radio è proprio di quegli anni, da quando è nata fino al 96-97 ho trasmesso e fatto parte della redazione, poi ora ogni tanto faccio delle cose, ma insomma non sono più così addentro se non come frequentatore e assiduo ascoltatore. Quello che era successo per noi è davvero che, cioè, quello che ha rappresentato la radio a Torino in quegli anni è stato davvero questo tipo di esplosione, ma in maniera assolutamente inaspettata anche per noi che la facevamo. Quando abbiamo fatto la prima festa della radio nel 94 in un tendone, in un parco periferico della città, mi ricordo, finito di montarlo, noi ci chiedevamo ma riusciremo mai a riempirlo, ci sembrava troppo grosso, abbiamo sbagliato tutto, cioè non ce la faremo mai. E per 4 giorni non si riuscì a stare dentro quel tendone, quanta gente c'era la città bloccata, e dalle telefonate, che allora non c'erano gli sms, non c'erano queste cose qua, non c'erano i cellulari, non c'era manco internet, quello che i rimandi che ci arrivavano dalle telefonate continue eccetera era che c'era di tutto che stava ascoltando la radio in quel periodo. Ed ha cambiato davvero un po' il modo di vedere le cose per tante, cioè, ha significato molto per tante persone, in particolar modo per chi l'ha fatto, e qui la radio del stesso fondo è quello che racconta principalmente quanto ha anche inciso il fatto di essere lì dentro per le persone che ne hanno fatto parte, che ha voluto dire tanto.
Certo, tra l'altro un altro aspetto che come dire, mi è piaciuto di questo testo è il fatto che poi si cala in quella che è la realtà un po' quotidiana che viviamo tutti, e mi riferisco anche all'aspetto del calcio che qui viene citato, perché magari parlando di calcio a tanti viene in mente la grande squadra piuttosto che lo sponsor e tutti i soldi, i miliardi che i grandi calciatori prendono, però insomma il calcio decisamente è anche tutt'altro, e penso al fatto che ad esempio qui in quartiere comunque ci teniamo parecchio anche alla pratica dello sport popolare come risorsa per i bambini e per i ragazzi, che insomma nulla ha a che fare con il calcio ad alti livelli, e non a caso il campo che abbiamo qua in quartiere a Padova, in via Dottesio, volevano asfaltarlo e farne un parcheggio. Ecco, all'interno del libro ad esempio la tematica del calcio con un po' tutto il mondo delle curve viene affrontata, e secondo me anche questa viene affrontata in un rapporto reale, oggettivo.
Sì, quello che ho cercato di raccontare è stato un po' il rapporto con il calcio inteso nel mondo ultras, nella sua accezione, secondo me, non so, più vera, poi bella o brutta, ognuno ha il suo punto di vista. Io penso che si sia sottovalutato molto di quello che ha potuto rappresentare il mondo ultras, soprattutto negli anni 80 e nei primi anni 90, il mondo ultras ha sempre un po' anticipato un certo tipo di dinamiche, soprattutto rispetto alla repressione, e quindi quello che succede nel romanzo nel 97 il mondo ultras lo vive pochi anni prima, quindi quello che Guido si ritrova a vivere non è più il mondo ultras che l'ha sognato da ragazzino, quello degli anni 80, però è stato un fenomeno giovanile di fatto, di massa, in cui per ogni domenica centinaia di migliaia di giovani si sono mossi per ritrovarsi in una zona che era la curva di allora, lo stadio, che era una zona libera, di fatto una zona libera, una zona in cui la polizia ci poteva entrare solo in assetto da guerra e accettando lo scontro, altrimenti non poteva metterci piede. Penso che per tutti gli anni 80 non sia esistito un altro ambito in cui sia potuta avvenire una cosa del genere. E questo, su questo si è sviluppato un senso di appartenenza, un senso anche di conflitto rispetto allo stadio, che ha portato tante cose positive, a mio parere, anche alcune negative. Guido, il personaggio principale, arriva da lì, arriva da quel mondo, ed è quel mondo che va a raccontare in radio, e ci sono poi una parte di narrazioni, io non ho mai, nel romanzo non ho mai, lo specifico solo per nelle note finali, ma non ho mai raccontato per quale squadra faccio il tifo Guido, non era importante, sarà fare l'apologia di una particolare tifoseria. Però quello che ho provato a mettere sono stati poi invece dei brani reali di narrazione, di storia ultras, che fanno parte di quella che è la trasmissione di Guido, quindi quelle che troverete in corsivo, che sono brani della trasmissione di Guido, sono brani che arrivano da interviste reali fatti a quelli che erano personaggi importanti nella storia ultras di questa città.
Sì, tra l'altro noi ricordiamo agli ascoltatori che il tuo libro comunque sarà presentato, diciamo così, anche dal vivo qui a Padova, alla Marzola Occupata, sabato 16 gennaio alle ore 19, e quindi insomma ovviamente invitiamo tutti gli ascoltatori che siano qua nelle vicinanze di Padova ad essere presenti, perché insomma ne vale la pena. E poi subito dopo la presentazione ci sarà come sempre l'aperitivo e il buffet, poi avremo il concerto Ska degli Atom Tanks. Io ricordo anche che appunto il tuo libro è edito da Eris Edizioni. Per gli ascoltatori ricordo che il sito di Eris è www.erisedizioni.org. Invito sicuramente a darci un'occhiata, perché l'impressione che ovviamente ho, oltre ai tuoi libri che già ho letto e a un altro libro, diciamo, che ho sotto mano, che è Io non sono come voi, di Marco Boba, sono tutti libri molto ben fatti, come dicevamo anche noi così chiacchierando. Ti chiederei magari se si possono dire due parole in merito.
Eri sono tre ragazzacci molto giovani che tra l'altro sono conosciuti anche loro grazie alla radio, nel senso che sono conosciuti in università durante l'occupazione gestendo le trasmissioni di Radio Blackout dall'università occupata, e poi sono stati tutti e tre nella redazione della radio, sono stati molto attivi e lì, conoscendosi per amicizia eccetera, hanno incominciato questo progetto editoriale abbastanza folle, nel senso che soprattutto quando loro hanno incominciato, l'idea di lavorare sull'editoria nel modo in cui stanno facendo, quindi prediligendo davvero un discorso di qualità rispetto alle storie e rispetto anche al confezionamento del libro stesso, è stata un'idea molto coraggiosa. Loro ci hanno messo dentro anche tanta passione, anche tanta competenza. Principalmente il loro catalogo è fatto principalmente da graphic novel, su cui fanno delle cose davvero notevoli. E poi hanno Atropo, che è la collana narrativa che ha pubblicato tutti e tre i miei titoli, e spero che pubblicherà anche il quarto quando sarà pronto, e ha pubblicato adesso, è uscito da poco, il libro di Marco Boba, che raccomando, che l'ho letto, ho avuto il piacere di seguirlo durante tutta la fase di scrittura, di leggerne le bozze, eccetera, ed è un libro scritto col cuore, che trasmette cose belle e cose forti, quindi un libro che assolutamente mi sento di raccomandare, e tanti altri titoli su cui non lesinano davvero a livello di qualità, come tempo dedicato, come editing, come voglia e capacità di seguire chi come me ha voglia di fare queste cose qua, di correggerlo, di suggerirlo, di invitarlo a riscrivere, a migliorarlo. Non fanno quello che fanno purtroppo molte piccole case editrici, soprattutto quelle non di movimento, che finiscono per essere dei semplici intermediari tra lo scrittore e la tipografia, ma invece fanno davvero un lavoro di editori. E per chi ha questa passione dello scrivere, trovare una persona che ti segue in questo modo, che si occupa davvero in questo modo del libro, è tanta roba.
Assolutamente. Io ti ringrazio molto per la disponibilità al collegamento. Grazie. E se non ci sono altre cose da aggiungere, noi allora ci vediamo sabato direttamente qui a Padova, lo ricordiamo, alle 19 alla Marzola Occupata.
Va bene, a presto, grazie ancora a tutti e tutti, ci vediamo sabato.
Grazie, ciao.
Ciao Alessia.
A sabato.
Hurry.
move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ci sono le 18 e 24 minuti e dopo esserci messi in collegamento telefonico con Yuri Di Molfetta per parlare del suo nuovo romanzo Una città perfetta, leggiamo magari qualche breve stralcio prima di andare in chiusura. Con lui parlavamo appunto di una Torino negli anni 90 che cambia e che per tutta una serie di speculazioni viene a diventare una un po' una vetrina, quindi si legge come ad esempio a pagina 140 dall'inizio degli anni 90 suo malgrado le cose non erano più le stesse, la grande fabbrica aveva iniziato a spegnersi lasciando attorno a sé una galassia di officine e capannoni agonizzanti, ettari di città da sfruttare, reinventare, divorare. I lupi erano scesi dalla collina affamati e in branco. Politici e speculatori avevano iniziato a spolverare la città per metterla in vetrina e venderla al miglior offerente. Torino era diventata di moda. Una nuova generazione di studenti era arrivata da ogni parte d'Italia. Era una generazione difficile da inquadrare. Le gerarchie interne erano saltate, era tutto spezzettato. Ognuno ragionava e agiva per i fatti suoi. Più le maglie della repressione si stringevano, più quello che prima era un corpo unico, si parlasse di movimenti politici o di tifoserie, si frammentava in mille rivoli. E i rivoli si erano allargati ovunque. Negli anni 90 a Torino si occupavano case con imprevedibile costanza. Ne sgomberavano una e quelli che avevano cazzato si dividevano andando a occuparne altre due.
Radiazione,
ad esempio si parla di Elena, la protagonista, come una delle protagoniste, come prima Yuri ci ha accennato, quindi questa ragazza impegnata all'interno della radio, di fatto abbiamo anche un po' quelle che sono le sue emozioni, quelle che sono anche le sue esperienze. A questo proposito, magari sempre tornando a quello a cui prima accennavamo, quindi a un punto di vista di classe, prima lo accennavamo relativamente ad Omar, detto Ninja, uno appunto che non aveva appigli, non aveva il papà o la mamma facoltosi, non aveva insomma il futuro assicurato e quant'altro, ecco che i ricordi di Elena ci fanno anche un po' capire che tipo di ragazza fosse. Quindi ad esempio a pagina 152, a partire banalmente dalla vista di una signora in tailleur grigio, Elena ricorda un episodio accaduto le diversi anni prima. Quindi così come aveva visto una signora grigia e spigolosa, le viene un po', diciamo, il film, il ricordo di un'altra donna assolutamente simile che aveva avuto il dispiacere di incontrare alcuni anni prima. Quindi lei ed Eleonora, a quei tempi sua amica inseparabile, avevano deciso di fare un'azione estemporanea contro una delle prime sedi degli antiabortisti nata in città. Era una cosa improvvisata, venuta su alla fine di una serata piovosa, piena di alcol e noia. A un distributore automatico con un imbuto avevano riempito delle bottiglie di vetro con 5.000 lire di benzina. Avevano recuperato qualche vecchio straccio e si erano dirette a piedi verso la parrocchia del quartiere Santa Rita, che ospitava gli uffici del Movimento per la Vita. Non c'erano neanche arrivate. Due ragazze coi capelli colorati, giubbotti di pelle e zaino, in un quartiere come quello, spiccavano come un preservativo usato ai piedi di un altare. Una volante della polizia le aveva fermate, perquisite e arrestate. Avevano anche scritto a mano un volantino di rivendicazione che gli agenti non fecero fatica a trovare. Alla Digos non sembrò vero. In questura quasi le ringraziavano per aver risparmiato loro così tanto lavoro. Comunque Elena, quella notte, scoprì che Eleonora era figlia di non so quale pezzo grosso. La mattina dopo la madre arrivò a prenderla, in tailleur ovviamente grigio, accompagnata da un avvocato che dava del tu al magistrato di turno e trattava con malcelata arroganza i dirigenti della Digos. Eleonora tornò a casa la mattina stessa. Elena rimase in cella per 4 settimane, durante le quali perse il lavoro e un'intera sessione d'esami. Quando finalmente uscì, della sua ex amica non c'era più traccia.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
This speech is my recital. I think it's very vital to rock
around.
That's right,
on time.
It's tricky. It's the fight. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky.
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 It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky.
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 Tricky. I met this little girly. Her hair was kind of curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early.
All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky.
How is it, babe?
It's tricky.
Tricky,
tricky, tricky. It's tricky to rock around,
to rock around.
That's right, on time is tricky.
Tricky, tricky, tricky.
In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time.
Don't mean nothing, they know who's
with me. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky.
Ed eccoci, allora ci avviamo un po' alla conclusione di questa trasmissione e riprendiamo un aspetto che avevamo accennato all'inizio della puntata, quando citavo il fatto che il testo di Iuri di Molfetta, Una città perfetta, è stato illustrato da Francesco Frongia, del quale abbiamo dato qualche informazione. Aggiungiamo il fatto che insegna alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze dal 2005 e soprattutto ha fondato l'associazione culturale Mamma Aiuto, per il cui sito pubblica settimanalmente e con cui ha pubblicato una raccolta di illustrazioni e fumetti dal titolo Il Rappresentante. Tra l'altro non mi intendo particolarmente di fumetti, ma incuriosita un po' da questo fatto sono andata a vedere il sito Mamma Aiuto e assolutamente ve lo consiglio, è www.mammaaiuto.it, nel quale trovate diverse serie, gli autori, i contatti, i sostenitori e di fatto tutti gli autori che scrivono per Mamma Aiuto in giro per il web. Tra l'altro ci sono anche diverse interviste a tal proposito, quindi lo ripeto, il sito è www.mammaaiuto.it se siete appassionati di fumetti oppure se come me volete insomma iniziare a dare un'occhiata un po' anche a questa forma d'arte. Ecco, con questo io vi saluto, ricordandovi però che la presentazione di Una città perfetta assieme a Iuri di Molfetta sarà dal vivo anche alla Marzolo Occupata sabato 16 gennaio, quindi dalle ore 19 ci sarà la presentazione e poi ci saranno l'aperitivo e il buffet, e alle 22 suoneranno gli Atom Tanks, quindi un concerto ska, e a seguire un DJ set con la banda della Lambada. Ecco, con questo è tutto, ma io ovviamente vi invito anche a rimanere in ascolto di Radiazione e se possibile comunque a passare anche alla nostra festa, dato che è benefit per le spese della radio, per sostenerci. Altrimenti trovate sempre le consuete indicazioni sul nostro sito per poter fare una donazione, che anche se piccola a noi va assolutamente di lusso. Con questo vi saluto sul serio e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti!